Ave Maria, buonasera a tutti i nostri carissimi radioascoltatori, vi do il benvenuto anche oggi in nostra compagnia per questa nuova puntata della rubrica I Santi ai Giovani, che vogliamo dedicare nello specifico al quarto comandamento, proseguendo nel ciclo dedicato proprio al Decalogo, alla legge di Dio nella sua espressione fondamentale, potremmo dire. E dunque vi proporremo come esempi da seguire nel merito le figure di Sant'Ormisda e San Silverio, due grandi santi della Chiesa, forse non sufficientemente conosciuti in verità, ma che veramente nel VI secolo hanno guidato la Chiesa come sommi pontefici e che possiedono la caratteristica, possiamo dire, più unica che rara in questo caso, nel caso di due papi, ecco, di essere stati padre e figlio. Non vorrei dare luogo a possibili equivoci, magari potreste pensare a qualche irregolarità e chiedervi come può un papa santo aver avuto un figlio papa, poi altrettanto santo, insomma, non preoccupatevi, non c'è nulla di strano, nulla di scorretto, perché Sant'Ormisda, al momento della sua elezione al soglio di Pietro, quindi al soglio pontificio, era vedovo e diacono romano, quindi era divenuto padre precedentemente, come vedremo poi nel dettaglio dalla presentazione. E saranno con noi stasera per discutere di questi temi i nostri cari Carlo e Sara. Ave Maria, benvenuti ragazzi. Ed avremo la presenza del nostro carissimo padre Giampio come guida spirituale. Ave Maria, ben ritrovato padre.
Grazie, Ave Maria a tutti voi.
E penso dunque che possiamo andare a cominciare partendo da un'introduzione catechetica, un'introduzione dottrinale sul quarto comandamento che recita per l'appunto onora il padre e la madre, ed è il primo di quelli che nella fattispecie riguardano direttamente il nostro prossimo, quindi sono rivolti al rispetto che si deve al nostro prossimo, sempre ovviamente in funzione dell'amore che si deve a Dio. E nell'ottica, nella dimensione della vera carità, quindi della carità autentica. Ebbene, il quarto comandamento ci ordina di rispettare sempre i nostri genitori, nostro padre e nostra madre, quindi di obbedire in tutto ciò che non è peccato o moralmente illecito a quello che ci dicono e di aiutarli nei loro bisogni spirituali e temporali. Ci proibisce altresì di offenderli con parole oppure con opere o anche in qualsiasi altra maniera. E ovviamente subito possiamo notare, ci risulta assai evidente purtroppo la misura enorme in cui questo comandamento venga disatteso, venga violato oggigiorno nella nostra società. In ogni dove, dai figli nei confronti dei genitori, oppure ecco, come vedremo anche nei confronti di chi possiede anche una autorità, comunque un ruolo di guida o di direzione nei loro confronti. Questo ovviamente poi vale anche per i grandi, cioè senza bisogno che si tratti necessariamente di bambini oppure di adolescenti. Ed è da osservare a quell'appunto che questo comandamento, sotto il nome di padre e madre, comprende anche tutti i nostri superiori, sia gli ecclesiastici, quindi secondo l'ordine e il grado all'interno della gerarchia della Chiesa, che secolari, quindi le persone a cui siamo soggetti o che possiedono comunque un'autorità, superiore alla nostra in ambito, sociale, in ambito civile. E che dobbiamo pertanto sempre rispettare. E capite che l'autorità dei genitori sui figli e l'obbligo dei figli di obbedire ai genitori vengono da Dio stesso, il quale ha costituito e ordinato a tale fine la famiglia, perché in essa l'uomo trovasse i primi mezzi necessari al suo perfezionamento materiale e spirituale. Naturalmente, da canto loro, i genitori hanno il dovere di amare e sostenere i figliuoli, di provvedere alla loro educazione religiosa e civile, di dar loro il buon esempio e quindi allontanarli dalle occasioni di offendere Dio con il peccato e di correggerli nelle loro mancanze, aiutandoli quindi a comprendere, anche ad abbracciare, quindi a seguire lo stato di vita a cui sono chiamati da Dio, e anche questo purtroppo è un compito, un dovere da parte dei genitori o dei superiori nei confronti dei sottoposti o comunque dei figlioli, molto molto spesso disatteso, molto spesso tradito sia dai genitori nello specifico che dalle autorità, quindi dai governi nazionali. E come non pensare quindi alla maniera davvero drammatica in cui le autorità di governo, i vari politici o comunque coloro che amministrano il potere civile, non solo nella nostra società, nella nostra nazione, ma anche in tante altre, e non solo in quest'epoca, anche nel corso dei secoli, hanno tradito, quindi, o hanno abusato del loro potere, quindi della loro autorità per imporre dei regimi totalitari per sottoporre i popoli a loro soggetti ad un giogo di tirannia e di oppressione, proprio assoggettandoli con la forza ed obbligandoli molto spesso anche inducendoli a seguire delle strade sbagliate, quindi dei principi o degli scopi che sono opposti all'ordine della creazione voluto da Dio, che quindi contravvengono direttamente alla sua volontà, sono contrari alle virtù e a tutti i valori morali fondamentali. Pensiamo al regime comunista oppure a quello nazista, o appunto per citare quelli più facilmente ricordabili nel recente passato. Oppure anche alle imposizioni volute in contesti rivoluzionari, in cui ha preso il sopravvento l'ideologia rivoluzionaria, che quindi è stata sempre rivolta a ribaltare completamente la creazione e il concetto di Dio e dell'uomo per imporre in definitiva il trionfo del peccato originale, quindi il sovvertimento dei concetti stessi di bene e di male. Quel che è peggio, appunto, tutti questi sistemi di potere hanno lavorato per corrompere le menti, i cuori e le anime dei giovani, cercando di indottrinarli secondo la loro ideologia perversa. Pensiamo anche a quello che succede banalmente nel nostro tempo con l'insegnamento delle idee rivoluzionarie massoniche nelle scuole statali, o anche la depravazione dei costumi e anche della stessa identità umana, appunto l'identità sessuale, con l'imposizione dell'ideologia gender e quindi anche la completa devastazione della percezione sessuale e quindi del riconoscimento dell'essenza costitutiva, spirituale e fisica degli esseri umani, appunto in contrapposizione diretta all'ordine stabilito da Dio nella sua creazione. E appunto in contrapposizione a queste situazioni, appunto a tutti questi errori e peccati che vengono perpetrati all'interno del mondo, l'esempio perfetto invece è certamente costituito dalla Sacra Famiglia, come appunto è stata costituita da Dio con San Giuseppe, con Maria Santissima e con nostro Signore Gesù, il quale, pur essendo Dio, fino all'età di 30 anni visse soggetto all'autorità di Maria Santissima e da quella di San Giuseppe come suoi genitori, appunto terreni all'interno della Sacra Famiglia, come suoi appunto genitori, sua madre, la madre Maria Santissima, e il padre San Giuseppe come padre putativo. Quindi lo fece fino a quando cominciò propriamente ad esercitare la missione affidatagli dal padre di predicare il Vangelo. E naturalmente pensiamo, se le famiglie fossero isolate, quindi separate l'una dall'altra, non potrebbero provvedere ai loro bisogni e quindi è necessario che siano unite, in ogni caso, nella società civile, al fine di aiutarsi per il perfezionamento e la felicità comune. Quindi, secondo un modello, ideale, anche la società civile, risponde ad un progetto, sapiente e provvidenziale di Dio. Ed essa è appunto l'unione di molte famiglie dipendenti da un'autorità, la quale, se non è propriamente stabilita da Dio in maniera diretta, rimane pur sempre permessa da Lui. E quindi questa autorità ha il dovere di tutelare il bene comune, cosa che purtroppo appunto per la corruzione e la dissoluzione causata nell'uomo dal peccato originale, dalle forze diaboliche che imperversano nel mondo, molto spesso, anzi possiamo dire quasi sempre, non fa, ma appunto si contrappone al bene comune. Per tale ragione, però, tutti i membri della società civile avrebbero anche il dovere sempre di rispettare questa autorità e di obbedirle in tutte le leggi che non siano contrarie alla legge di Dio e al bene comune, secondo il comando e l'esempio proprio del Signore Gesù. Quindi, per quanto possano esserci difetti o mancanze e anche abusi e discriminazioni compiute dalla società civile o dall'autorità costituita, essendo in questo caso comunque permesse da Dio, gli esseri umani hanno il dovere comunque sempre di rispettarla e di osservare le leggi che vengono imposte, purché esse non siano contrarie alle leggi di Dio. In caso appunto nel qual caso invece tutti i cittadini, tutti i membri della società civile hanno il dovere di opporsi comunque e di resistere, proprio come possiamo dire degli anticorpi che vanno ad agire su un virus che infetta l'organismo e quindi si adoperano per debellarlo in modo tale da ristabilire sempre la salute nella società civile proprio per il bene comune, quindi per il bene proprio e per quello ovviamente delle famiglie e dei membri che appunto vanno a comporre il sistema sociale e hanno anche quindi il dovere in questo senso sempre di vivere nella concordia e appunto di adoperarsi perché la società sia virtuosa, pacifica, prospera e ordinata, proprio con l'obiettivo di favorire la santificazione di tutti i suoi componenti. Questa è la volontà di Dio. E penso ora che possiamo quindi passare a presentare le figure dei santi Ormisda e Silverio, e per questo invito subito ad intervenire te, caro Carlo.
Grazie Valerio, un saluto a tutti i nostri cari ascoltatori. Sì, andiamo ad approfondire le figure di questi due papi che hanno regnato a 13 anni di distanza l'uno dall'altro e che si inseriscono in uno dei momenti più difficili della storia che vede, no, il passaggio dall'età tardoantica al Medioevo, un periodo quindi caratterizzato da guerre, scismi e flagelli naturali molto molto pesanti. Papa Ormisda nasce in da un'onorabile e benestante famiglia del Frusinate, che però era originaria di Venafro, che si trova nell'attuale Molise, nel 450 d.C. Come si può vedere dalla data di nascita, a circa 26 anni, quindi assiste al crollo definitivo dell'impero romano in Occidente, nelle mani del barbaro Odoacre, no, che invia le insegne imperiali nell'Impero Romano d'Oriente, a Costantinopoli. Questo fatto è un fatto molto importante perché da quel momento in poi, oltre che con i barbari, sarà con gli imperatori romani d'Oriente che i papi dovranno confrontarsi, in una sorta di fuoco incrociato che vedeva la Chiesa nel mezzo tra i romani e i barbari, nella lotta per la difesa delle sue prerogative e nella difesa della retta dottrina, rispetto ai tentativi di influenza, di assoggettamento e di strumentalizzazione da parte del potere politico e pubblico che già allora, insomma, cercava di portare la Chiesa, dalla sua parte senza interessarsi troppo della salute, ovviamente, delle anime e della vera vocazione, della Chiesa. Il tutto accadeva mentre Ormisda, felicemente sposato, riceveva un dono gigantesco, il dono di un figlio, mentre si trovava in una località della Sciosciaria, probabilmente vicino a Ceccano, come riportato anche da un antico codice che è stato ritrovato negli archivi vaticani nel 2003. Solo che, come già hai ricordato tu, Valerio, nell'introduzione, rimasto vedovo e divenuto diacono, Ormisda non poteva restare a lungo estraneo agli eventi a lui contemporanei e quindi partecipò a Roma come notaio a un sinodo tenutosi in San Pietro per difendere il legittimo Papa Simmaco, che era appoggiato dal re barbaro d'Italia, dall'antipapa Lorenzo, che era nominato invece dalla fazione vicina all'imperatore romano d'Oriente. E in questa circostanza Ormisda si distinse al punto che un santo vescovo, Ennadio da Pavia, gli predisse che sarebbe divenuto papa, cosa che puntualmente avvenne alla morte di Papa Simmaco nel 514. Quindi, prima preoccupazione di Papa Ormisda, rientrato lo scisma dell'antipapa Lorenzo, fu quella di risolvere un altro scisma che era in corso a Costantinopoli, dove il clero fedele al papa era perseguitato dagli eretici monofisiti che erano già stati condannati dalla Chiesa cattolica in un concilio, ma che godevano in Oriente appunto della protezione imperiale, che vedeva appunto in questo patrocinio all'eresia un modo per diminuire il potere e l'influenza della Chiesa. Tuttavia lo scontento generato dalla persecuzione anticattolica portò, dopo la morte dell'imperatore filoeretico Anastasio, a veder nominato al titolo imperiale d'Oriente il generale Giustino, che era amato dal popolo e soprattutto era fedele alla Chiesa di Roma e al Papa. Quindi Giustino, coadiuvato dal suo nipote e futuro imperatore Giustiniano, restare in Oriente l'obbedienza alla Chiesa e al Santo Padre, facendo siglare al clero orientale le formule di fede che erano richieste da Papa Ormisda e che a partire dal passo evangelico, no, del Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, ristabilivano la dottrina cattolica romana e l'obbedienza al Romano Pontefice. Diciamo di questa formula di Ormisda trovo molto esplicativa una frase che insomma, è tratta dal testo che dice così: concordo con il Papa e rimprovero tutti quelli che il Papa rimprovera. Mi fa capire, no, il tenore così asciutto e diretto di queste formule di fedeltà che appunto il clero orientale era stato portato a siglare. Questa improvvisa inversione di rotta, però, da parte di Costantinopoli, in realtà aveva un fine politico ben preciso nella mente del futuro imperatore Giustiniano. Questi, infatti, credeva che l'alleanza con Roma fosse fondamentale per realizzare il suo sogno, cioè la riconquista della parte occidentale dell'impero romano caduta nelle mani dei barbari. D'altra parte, lo stesso Giustiniano rischiò, in un'occasione di rompere l'unità ritrovata con Papa Ormisda, favorendo, si potrebbe dire, insomma, la resistenza al pontefice su quella che è passata alla storia come controversia teopaschita, che di fatto, insomma, vedeva degli esponenti del clero vicini a Giustiniano usare delle formule considerate pericolose dal Papa perché ambigue e dalle possibili interpretazioni eretiche. E questo sempre per non perdere del tutto, no, questa attenzione verso altre interpretazioni che potessero essere comunque concorrenziali al potere di Roma. Però alla fine, proprio per mantenere la pace, tanto importante nella visione di Giustiniano, i suoi amici e il clero a lui vicino desistette, insomma, e Papa Ormisda poté terminare la sua vita terrena, quindi lasciando un fulgido esempio di pastore e di pontefice. Però Giustiniano, da parte sua, una volta divenuto imperatore, dette inizio a una ferrea opera di soppressione delle eresie, pur di stabilizzare l'impero, ignorando il fatto che la sua amatissima sposa Teodora fosse seguace dell'eresia monofisita, tanto combattuta appunto da Papa Ormisda e dal predecessore di Giustiniano, Giustino. E quindi il risoluto e spregiudicato imperatore, così, che poi insomma, è celebrato, no, in un famosissimo mosaico di Ravenna insieme alla sua sposa, pa poté passare dunque insomma, ad attuare il suo sogno di riconquista dell'Occidente invadendo l'Italia. Ed è proprio in questo contesto, morto Papa Agapito I, che era uno dei successori di Ormisda, che si trovava a Costantinopoli al momento della morte mentre cercava così di far desistere Giustiniano dai suoi progetti di conquista e di invasione dell'Italia, che appunto viene eletto un nuovo pontefice con un'elezione molto turbolenta che vede una divisione netta fra il partito filo barbarico e quello filo giustinianeo e filo imperiale. Il nuovo papa, eletto con l'appoggio del re barbarico d'Italia, è Silverio, il figlio appunto di Papa Ormisda, che aveva fatto carriera appunto con i successori del padre. Prima preoccupazione del pontefice fu dunque quella di salvare il più possibile la città di Roma dalla guerra, convincendo la cittadinanza ad aprire le porte ai soldati di Giustiniano. Tuttavia, la guerra continuò a lungo, senza che una delle due parti riuscisse a prevalere sull'altra, portando i barbari ad assediare Roma per un anno, Roma che nel frattempo appunto era stata conquistata, dai Romani d'Oriente. Isolando la città e tagliando acqua e viveri. E non solo questo, ma le chiese e le catacombe costruite al di fuori delle mura di Roma furono completamente saccheggiate, anche le tombe dei martiri furono devastate, nella follia e nella barbarie della guerra. L'attenzione quindi, verso la popolazione romana e gli eventi, così bellici ovviamente portarono Silverio a dare un esempio gigantesco di carità e di amore per il suo popolo, però ovviamente ciò non lo distraeva dalla sua opposizione ferrea alle eresie, che era ferma e contraria a ogni proposta di mediazione portata avanti dall'imperatrice Teodora, che appunto ricordo essere la moglie appunto di Giustiniano, ma anche seguace dell'eresia Mia Fisita. Però con l'esercito imperiale in Italia e con Roma sotto assedio dei barbari, fu facile purtroppo per l'imperatrice calunniare il pontefice che, accusato con una lettera falsa di aver preso accordi con il nemico barbarico, fu costretto, per lo scandalo che si creò, alle dimissioni dalla sede di Pietro e fu il terzo papa della storia della Chiesa a dimettersi. Tornato a Monaco, fu dunque esiliato in Oriente, a Patara, in Licia. Tuttavia il vescovo locale iniziò a dubitare giustamente della veridicità delle accuse mosse contro Silverio, chiedendo a Giustiniano di riaprire il processo intentato contro l'ex pontefice. Però appunto l'ex papa fu deportato quindi in un luogo più sicuro in Italia, quindi verso il fronte occidentale, sulle isole Pontine, non si sa bene se a Palmarola o a Ponza, dove morì per le privazioni della prigionia, o forse, più verosimilmente, fu ucciso per un ordine proveniente dalla cerchia intima di Teodora. Così quindi possiamo dire che si concluda la storia di questi due papi santi, di un padre e di un figlio, che però insieme hanno combattuto nella stessa vocazione. E hanno dato la loro vita, per la fede cattolica e per il servizio di, Santa Romana Chiesa, senza appunto timore anche di resistere all'influenza appunto indebite, del potere politico, ma anche dando un grandissimo esempio appunto di rispetto dell'istituzione ecclesiastica e anche appunto di santità e di carità. Grazie a tutti per l'ascolto.
Oh, grazie a te Carlo, veramente di cuore, sì, è assolutamente meraviglioso l'esempio che ci offrono questi due grandi papi, questi due grandi santi, proprio nell'esercizio retto e virtuoso dell'autorità pontificia, quindi nel rispetto anche pieno del quarto comandamento, non solo per la venerazione e l'obbedienza all'autorità superiore, ovviamente della Chiesa e di nostro Signore Gesù, che erano chiamati a servire in quel momento e poi ovviamente anche reciprocamente l'uno per l'altra, sempre agendo per il bene anche sì della istituzione ecclesiastica e della società, quindi propriamente anche nell'esercizio del potere, quindi dell'autorità di cui erano stati investiti in maniera conforme, in maniera perfettamente corrispondente alla volontà di Dio nel definire il quarto comandamento e quindi per procurare la santità e la salvezza sempre nella verità, nella giustizia e nella carità di Dio ai loro sudditi o comunque ai discepoli, a coloro che erano sottoposti a loro, proprio sempre in perfetta pratica concretizzazione del modello ideale del padre di famiglia, della madre, secondo la creazione compiuta da Dio in questo senso. Penso ora, cari radioascoltatori, che possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Oggi qui di nuovo con voi, i nostri carissimi radioascoltatori, e andiamo quindi ad aprire la seconda parte di questa puntata, e per la quale vorrei cominciare quindi col chiedere a te, Sara, di intervenire condividendo con noi i tuoi pensieri, le tue considerazioni, anche proprio sulle vicende che hanno caratterizzato l'amministrazione della autorità pontificia da parte dei santi Ormisda e Silverio, e poi ovviamente cosa ritieni anche di poter osservare in merito alla corrispondenza alla volontà di Dio nel rispetto, nell'obbedienza al quarto comandamento, con particolare riferimento allo stato attuale del nostro tempo presente. A te la parola, Sara.
Ave Maria, un saluto a tutti voi qui presenti, a tutti i nostri cari radioascoltatori. Bene, la storia dei Santi Ormisda e Silverio sicuramente offre molti spunti di riflessione riguardo al quarto comandamento, onora il padre e la madre. E ovviamente la prima cosa che può venirci in mente è il fatto, no, che il figlio Silverio, cioè colui che poi prese il nome di Papa Silverio, seguì le orme del padre. Le seguì non solo nel divenire Papa, ma anche nella santità. Allora, cosa può venirci in mente? Ecco, in ambito profano, quello che si potrebbe dire è il fatto che probabilmente già all'epoca era qualcosa di comune, no? E quello di seguire in qualche modo le orme dei genitori. Qui ci troviamo nell'alto medioevo, però sappiamo come poi nel basso medioevo ci sarà la nascita delle corporazioni, no? Quindi dei mestieri. Però non è impensabile pensare che già a quell'epoca un uomo che faceva un determinato mestiere poi trasmetteva i suoi saperi ai figli che continuavano quell'arte. Ecco, quindi troveremo poi nel Medioevo, non lo so, le corporazioni degli orafi, le corporazioni dei conciatori, dei tintori. E in qualche modo è bello pensare a questo tipo di lavoro come un lavoro che veramente nobilita l'uomo e in cui in qualche modo si arrivava veramente a una perfezione, no? Perché c'era questa tradizione, questo continuo tramandare e perfezionarsi di generazione in generazione. Ecco, pensiamo poi anche a un pittore come Raffaello che aveva acquisito la sua arte da parte del padre, però meno conosciuto. E, beh, adesso diciamo che questo tipo di mentalità, purtroppo con tanti cambiamenti culturali, sociali, pensiamo anche alle rivoluzioni industriali, purtroppo è andata un po' a perdersi, no? E sempre più spesso assistiamo poi in ambiti familiari anche a atti di ribellione contro i genitori. Ecco, pensiamo ad esempio a una persona che decide di cambiare sesso e quindi decide anche di cambiare nome, però dobbiamo pensare che il nome viene dato dai genitori e quindi non solo c'è un atto di rivolta contro Dio, ovviamente, perché se io sono donna e non accetto il fatto che Dio mi ha fatto donna perché voglio diventare uomo, non sto accettando il volere di Dio su di me, però c'è anche implicita la rivolta contro i genitori, perché se mia madre, mio padre mi hanno chiamato Giovanni, perché io voglio diventare Laura, ecco, pensiamo anche, non lo so, all'Annunciazione di Gesù stesso, no? Come Dio Padre stesso tramite l'angelo. Dice che quel bambino che nascerà si chiamerà Emanuele, Dio con noi, oppure a Giovanni Battista, fu il padre Zaccaria a scegliere il nome Giovanni, anche se era muto, però lo aveva scelto lui. E quindi ecco, ovviamente non sono solo questi gli atti di ribellione che esistono al giorno d'oggi, sicuramente tutti ne compiamo. E però ecco, dobbiamo cercare sempre di obbedire alle persone, ai nostri genitori o alle persone che ci sono anche superiori, i nostri insegnanti, maestri, ovviamente sempre nei limiti della nostra coscienza. Perché quando ci si rimette a qualcuno che appunto ne sa di più di noi, magari. In qualche modo camminiamo su un sentiero sicuro, su una strada già battuta, no? E quindi quante volte magari ci è capitato di non ascoltare il consiglio di qualcuno e poi ci siamo impelagati in situazioni da cui poi è stato difficile uscire. Ecco, cercare sempre con umiltà di appoggiarsi agli altri, di seguire i loro consigli. Ecco, quindi abbiamo parlato un po' dell'ambito profano, però ovviamente la storia dei santi Ormisda e Silverio ci fa pensare anche a tanti altri esempi di persone che sono diventate sante in famiglia. Quindi pensiamo ai santi Monica e Sant'Agostino, o a Santa Silvia e San Gregorio Magno. Santa Margherita e San Giovanni Bosco, oppure a Santa Brigida che aveva molti figli, 8 o 9 se non sbaglio, di cui una era Santa Caterina di Svezia, fu Santa Caterina di Svezia. E poi un esempio ancora più recente, la coppia dei santi coniugi Zélie e Louis Martin, che furono i genitori di Santa Teresina. È molto bello quello che Santa Teresina dice sui suoi genitori, perché lei addirittura non si riteneva santa, ma diceva di essere figlia di santi. E diceva spesso: "Il Signore mi ha dato due genitori più degni del cielo che della terra." E diceva che grazie a loro lei aveva conosciuto, la famosa piccola via, no, di Santa Teresina. Quella piccola strada che l'avrebbe poi condotta alla santità. Santa Teresina pensava al papà, quando pensava al papà, pensava naturalmente a Dio. E diceva anche: "Non avevo che da guardare mio papà per sapere come pregano i santi." Ecco, quindi queste parole di Santa Teresina ovviamente ci fanno pensare anche al fatto che anche noi genitori, oppure chi non è genitore, magari nell'ambito dell'educazione, insomma, quando si riveste una posizione in qualche modo gerarchicamente più alta rispetto a qualcun altro, abbiamo delle responsabilità, delle responsabilità, per cui noi dobbiamo sempre comportarci secondo un determinato modello, che è quello che ci offrono Gesù Cristo, la Madonna, i santi, perché ovviamente se ci comportiamo diversamente, cioè noi possiamo cercare di insegnare qualsiasi cosa ai nostri figli, ma se poi non siamo noi stessi l'esempio che vogliamo far apprendere loro, allora tutte le nostre parole diventano inutili, no? Ecco, un altro modo in cui poi si può pensare alla paternità, all'essere padre, è quello dei monasteri. E quindi, se torniamo ancora al tempo di Sant'Ormisda, è interessante vedere che proprio sotto il suo papato, San Benedetto ha compilato la sua regola, compilò la sua regola. E su cosa era basata questa regola? Sull'obbedienza, sulla sottomissione che tutti i monaci dovevano all'abate, abate che deriva da Abba, padre. E quindi ecco, pensiamo anche poi a quanti ordini, no, sono scaturiti dalla regola di San Benedetto, l'hanno adottata e a quanti santi poi ha prodotto con questa semplice formula, no? Che noi ovviamente chiamiamo l'ora et labora, però era costituita, era proprio basata sull'umiltà, sulla carità, sulla sottomissione, ok? E ancora a livello, diciamo, più basso, possiamo pensare che anche noi abbiamo, no, dei padri a cui rivolgerci. Chi sono questi padri? Sono i padri della Chiesa. Cosa fanno? Loro ci hanno trasmesso, ci continuano a trasmettere un tesoro, i loro scritti, ovviamente le loro testimonianze di vita. Però ecco, soprattutto i loro scritti, che sono veramente un tesoro che noi dobbiamo accogliere, studiare magari per quanto ci è possibile, perché alla fine i testi dei padri della Chiesa ormai sono accessibili a tutti, quindi dobbiamo accogliere e tramandare. Perché tramandare? Perché proprio in questo è il senso della tradizione. Pensiamo al fatto che la parola tradizione deriva da tradere, che vuol dire consegnare, quindi ciò che noi riceviamo dai padri della Chiesa, questo tesoro che loro ci portano, noi lo dobbiamo trasmettere. E questo forse, ecco, un po' si è perso, ma mentre magari è difficile far tornare le corporazioni dei mestieri, possiamo invece pensare benissimo di riprendere a studiare e a educare gli altri su una cosa così importante, no? Ecco, pensiamo alle parole di Papa Giovanni Paolo II quando dice, dovete essere pronti, a dar ragione della vostra fede. Ecco, la fede non è fatta solo appunto di fede, ma deve essere sostanziata anche dalla ragione, quindi da argomenti validi, che noi possiamo proporre anche alle persone che magari sembrano più lontane, no, dalla Chiesa. E come dobbiamo vedere allora questi scritti? Questi scritti sono sicuramente degli scritti che ci spiegano le scritture. Cosa sono le scritture se non la parola di Dio? Ovviamente qui scatta un altro modo in cui possiamo concepire il Padre. Perché? Perché Dio, con la venuta di Cristo sulla terra, diventa nostro Padre. Noi abbiamo perso quindi la condizione servile per acquisire quella di figli. E infatti sappiamo che è stato proprio Gesù, insegnandoci il Padre nostro, a insegnarci a vederci come figli di Dio. E quindi ecco, ritornando alla regola di San Benedetto, quindi all'obbedienza, noi dobbiamo obbedienza a questo Padre. Ovviamente, se Ecco, una delle vie magari che potremmo usare a questo proposito è proprio quella di indagare le scritture, ecco, con i padri della Chiesa, mai ovviamente da soli, perché i padri della Chiesa sono illuminati dallo Spirito Santo, noi potremmo non esserlo, e quindi affidarci a dei buoni testi. E perché? Perché conoscere le scritture vuol dire conoscere anche la volontà di Dio. E quindi questo ci aiuterà sicuramente a dire, Padre, non sia fatta la mia, ma la tua volontà.
Vi ringrazio moltissimo Sara per questo commento, per queste bellissime riflessioni che hai voluto condividere con noi e che ovviamente sottoscrivo in toto, ovviamente con cui ci troviamo perfettamente in sintonia. E allora vorrei adesso invitare lei, caro Padre Giampio, a intervenire per condividere con noi un commento spirituale sull'argomento di cui abbiamo trattato stasera e sull'insegnamento che quindi nel merito ci hanno lasciato i santi che abbiamo presentato. Lega parola a Padre Giampio.
Grazie Valerio, cari amici, bentrovati tutti in questo appuntamento. E ci siamo inoltrati in questo quarto comandamento e vorrei un po' soffermarmi su due aspetti: quello del primo dei doveri dei figli verso i genitori e poi di quel ruolo così tanto delicato e importante di quella vocazione di genitori nell'educazione dei figli. Un compito che per diritto divino Dio ha affidato proprio a papà e mamma, e nessuna società, istituzione può sostituirsi essendo il primo responsabile. Iniziamo con questo quarto comandamento, che è la seconda tavola, il primo comandamento della seconda tavola del Decalogo, della legge. E il nostro Signore Gesù ci vuole far comprendere che, siccome tra questi comandamenti, questa seconda tavola riguarda il nostro prossimo, i prossimi che tengono in primo luogo voce di Dio sono il padre e la madre, e quindi Dio li ha posti come primo comandamento di questa seconda tavola: onora il padre e la madre. Quindi il Signore ci vuole far capire che niente gli sta tanto a cuore quanto l'onore dovuto dei figli ai genitori. E questa parola onorare, come diceva Valerio, racchiude tutti i doveri dei figli. Onorare i genitori vuol dire amarli, rispettarli, ubbidirli e soccorrerli. Quindi il primo dovere di un genitore è amare, il primo dovere di un figlio è amare i genitori, ma dobbiamo anche comprendere che questo amore vuol dire un sincero affetto, un desiderio di far loro tutto il bene che possiamo. E perché si devono amare i genitori? Perché a loro dobbiamo l'essere e la vita. Infatti, noi non ci siamo formati da noi stessi, dobbiamo riconoscere l'essere nostro prima di tutto a Dio, la nostra esistenza, il nostro creatore, autore di tutto. Poi dai genitori che ci hanno procreati. Allora siamo debitori di tutto quello che hanno fatto per noi, delle fatiche, dei disagi, delle pene che hanno per noi sofferto, di tutte quelle cure che hanno avuto per ognuno di noi fin dall'infanzia. Quindi, se innanzitutto, se non li amassimo, i nostri genitori, saremmo veramente ingrati. È l'ingratitudine. E davanti al giudizio di Dio troveremo le stesse bestie selvatiche o le fiere a rinfacciarci questa ingratitudine. Chiaramente, come deve essere l'amore per un genitore? Chiaramente questo amore non deve essere solo un sentimento naturale, ma deve venire dal cuore, manifestarsi con le parole, con le opere. Inoltre deve essere un amore soprannaturale, cioè non come ce lo ispira la sola natura, ma come lo vuole Dio, a cui bisogna riferire tutto. Dio ha voluto fare i genitori strumenti della sua potenza, darci la vita, e avendoli fatti ministri della sua provvidenza nel nutrirci e nel allevarci, vuole che noi li amiamo in lui e per lui. Ancora dobbiamo portare rispetto ai genitori. Innanzitutto, rispettare i genitori vuol dire avere per essi sentimenti di stima e venerazione, e rispettare perché sono i rappresentanti di Dio. Dio che governa l'umana società, oppure il governo della famiglia, la cellula della società. E questo governo lo esercita per mezzo dei genitori ai quali ha dato l'autorità. Il rispetto dei genitori lo possiamo fare con le parole e anche con tanta pazienza. Con le parole dobbiamo non fare niente che gli dia dei dispiaceri. E con le opere, con le parole e con tanta pazienza. Quindi con le opere fare tutto quello che dà gusto ai genitori. Con le parole non bisogna mai mancargli di rispetto. E con la pazienza vuol dire che bisogna essere pronti ad accogliere anche di buon animo le loro correzioni, anche i loro rimproveri, anche se possono sembrare ingiusti. E bisogna anche essere capaci di pazientare sui loro difetti. Anche se un genitore fosse difettoso o avesse una condotta poco retta, chiaramente saranno giudicati da Dio. Ma i figli non hanno assolutamente il diritto di rinfacciare a loro alcun difetto e avvilirli. Diceva un santo sacerdote, Nonnello, figlio spirituale di Padre Pio, papà e mamma, Dio chiede che Dio non onore, siano onorati. Magari avremmo potuto dare merito nel 100 di onore, solo per il fatto di essere papà e mamma. Avremmo magari potuto meritare anche 200 come grado di onore, nel loro comportamento, nelle loro opere, ma solo per il fatto di essere genitori, papà e mamma, chiedono a Dio che i figli diano quell'onore, quel 100 di onore. Ancora l'obbedienza, perché obbedire ai genitori? Vuol dire fare tutto quello che chiedono, purché queste siano cose lecite, oneste, attinenti alla salute dell'anima e al governo della famiglia. Ai genitori bisogna, i figli devono obbedire perché questo è un insegnamento di Dio. E Dio li ha costituiti sopra i figli perché fanno le veci del genitori, fanno le veci di Dio. Ancora come il soccorso ai genitori, ancora un dovere dei figli, il dovere di soccorrere i genitori è un dovere di giustizia e di riconoscenza. E nessuno riuscirà mai a ricambiare quello che è il bene che hanno fatto i genitori per i loro figli. E questo soccorso è sia per i bisogni temporali e sia per i bisogni spirituali. Bisogni temporali nel quale incominciassero ad essere poveri, vecchi o ammalati. Questo comandamento, diceva un altro figlio spirituale di Padre Pio, Don Attilio, questo comandamento non è per i bambini verso i genitori, ma per tutte le età. Soprattutto quando i genitori incomincia a perdere il senno, quando incomincia a invecchiare o a malarsi. Anche nei bisogni spirituali. Se per disgrazia i genitori non fossero buoni cristiani, i figli però devono curarsi anche della loro anima, esortarli con prudenza a ritornare a Dio, fargli prendere per tempo i santi comandamenti. E questo secondo momento vorrei anche un po' sottolineare è quello che è l'importanza dei doveri dei genitori verso i figlioli. E questo c'è un passo bellissimo che mi piace molto dell'episodio della nascita di Mosè. Ricordate, Mosè salvato dalle acque, come ci narra la Sacra Scrittura. Una legge ingiusta, bisognava uccidere tutti i figli maschi degli ebrei. Questa mamma prende, gli nasce questo bimbo, chiama Mosè, per 3 mesi lo fa crescere, poi a un certo punto, insomma, lo mette su una barchetta di papiro, lo mette nel Nilo, poi il Signore la provvidenza farà. E a un certo punto la figlia del faraone lo vede, lo prende, la sorella che seguiva questa cosa, la sorella più grande di Mosè, vedendo facendo, dice: vuoi che ti vada a chiamare una nutrice che dà latte per te? Sì, fallo, e va a chiamare la mamma di Mosè. Bene. La sua madre, ecco che cosa fa allora, riceve dalla figlia del faraone questo insegnamento: prendi questo fanciullo e allevalo per me. Bene, in questa frase possiamo vedere il ruolo di ogni genitore verso i propri figli. Crescerlo, prendersi cura, allevarlo per me. Quindi quella principessa d'Egitto rivolse alla madre di Mosè, raffigura il linguaggio che tiene Dio, il Signore, ai genitori cristiani. Ogni qualvolta consegna loro un figlio da far crescere. Prendete questo figliolo, allevatelo per me, allevatelo perché mi sia un servo fedele su questa terra e diventi compagno della mia gloria per il cielo. Ecco il fine che devono avere i genitori nell'allevare e nell'educare i figlioli. Farne non soltanto dei degni cittadini per la patria, un educato, acculturato e tutto, ma ancora di più erede e coerede del cielo del paradiso. Quindi i figli non hanno soltanto un corpo a cui attendere, ma hanno anche un'anima preziosissima da salvare e una gloria altissima da conquistare. Mi viene in mente un episodio simpatico di Don Bosco, dopo dice il biografo, ancora quando non era santo, ancora ragazzino, cercava di studiare per diventare sacerdote e aveva un fratellastro. Più grande, un po' che non condivideva che Don Bosco si mettesse a studiare, lui lo voleva solo per il lavoro. E diceva: ma è il signorino Don Bosco, il signorino Giovanni, Giovannino, quindi ancora non santo. Giovannino studia così, ma guarda come io sono diventato grande e grosso senza studiare, senza i libri. E allora Giovanni Bosco, non ancora santo, dice il biografo. Faceva in fretta a fare il collegamento, dice: vedi, fratello mio, anche il somaro dei nostri vicini, è diventato ancora più grosso anche senza i libri, e quindi un po' dopo doveva correre a gambe levate per non ricevere, le scazzottate, dal fratello più grande, dal fratellastro. Ancora un episodio simile era di una mamma che andò da Padre Pio e comincia a dire a Padre Pio, a San Pietro Petrocina: ah, padre, vedesse mio figlio quanto è grosso, quanto è diventato forte, quanto è robusto. Dice: signora mia, non pensate però di avere un figliolo che sia come un musso, come un somaro, che deve solo crescere di dimensioni e di peso, deve anche crescere nell'anima. E Gesù cresceva in età, sapienza e grazia. E per questo i genitori, che ruolo hanno avuto i genitori nell'educazione dei figli? Nel libro dei Maccabei vediamo una santa mamma, la madre dei Maccabei, che esorta i loro 7 figli a non mancare, a non peccare contro i comandamenti di Dio, e li accompagna fino al martirio, e anche lei morirà martire, ma li esorta a glorificare Dio con la loro vita, ad essere pronto anche alla morte piuttosto che offendere Dio. E questo è anche quello che di tante altre mamme sante. Noi ricordiamo una mamma Bianca di Castiglia, la mamma di San Luigi Nono, re di Francia, e aveva un grande desiderio di insegnare al suo figlio l'orrore al peccato e diceva spesso: oh figlio mio, se tu sapessi quanto ti amo, figlio mio, eppure ti vorrei morto ai miei piedi anziché vederti offendere Dio gravemente. Poi, giungendo le piccole manine del bambino, diceva: ripeti, figlio mio, piuttosto morire che peccare. E quel fanciullo ripeteva: piuttosto morire che peccato. Bene, quel fanciullo divenne poi grande, prese in mano le redini del governo della Francia e non mancò mai, non macchiò mai la sua anima con nessun peccato. E ancora c'è dopo una bellissima lettera del testamento spirituale che trasmette San Luigi Nono al suo figlio erede al trono, quelli bellissimi insegnamenti per crescere nella virtù, per crescere santamente, onestamente. Questo è il vero amore che un genitore deve avere un figlio, questo è un amore soprannaturale. Un altro esempio, ricordiamo Santa Rita d'Acascia. Quando il marito di Santa Rita era stato assassinato, ed era un periodo in cui le vendette in quei tempi si moltiplicavano, anzi c'era l'obbligo dei familiari di vendicare le uccisioni dei parenti, così, e Santa Rita vedeva come stavano crescendo aizzati un po' dei parenti, così, e fece questo atto eroico, chiese al Signore piuttosto la morte dei miei figli, piuttosto che si macchino di un peccato, di omicidio, un peccato orribile. E il Signore accontentò questo desiderio, questo atto eroico della Santa Mamma di Santa Rita per poter portare quei figlioli in paradiso, piuttosto giovani, piuttosto che crescere in età e macchiarsi dei peccati. È un vero bene perché un genitore deve far crescere, educare, formare non solo un corpo, ma un'anima immortale. E questo compito non può essere demandato o delegato a nessun altro chi che sia. Solo il genitore ha questa grazia di Stato, col santo battesimo che è imposto al figliolo, alla figliola, proprio di essere esempio nella sua vita, con le sue parole, con le sue azioni, con la sua vita, essere l'esempio per il figlio. Una santa, un altro bellissimo esempio di genitori, una mamma Margherita, la mamma di Don Bosco, quando svegliava il giovane, piccolo Giovannino, gli faceva analfabeta la mamma, ma sapeva il catechismo a memoria e tutti i giorni. Sapeva insegnare il catechismo ai suoi figli. Quando andava per svegliare il piccolo Giovannino, intanto che apriva le imposte, il buon figlio cristiano, quando si alza bene dal letto, ringrazia Dio del giorno che gli ha dato, poi si prepara, raccolto e modesto, quando fa colazione, ringrazia Dio del cibo che è stata. Tutta la vita, tutte le azioni della giornata, anche le più semplici, erano condite di un valore soprannaturale, di un rapporto con Dio. Ecco quello che sapeva insegnare e trasmettere con le parole e con l'esempio di una vita fedele, un esempio di una vita cristiana. E così tanti bellissimi altri esempi di santi genitori che hanno educato santamente i loro figli. Santa Teresa di Bambino Gesù con il papà. Luigi Martin, San Luigi, come diceva il mio patriarca, come imparava dal padre tutto questo amore di Dio. Una madre Teresa di Calcutta che diceva che aveva imparato l'amore di Dio vedendo papà e mamma suoi come si volevano bene. Da lì aveva imparato l'amore di Dio, quanto Dio ci ama. Ecco allora questi bellissimi esempi per ricordare un impegno di sapere educare e anche correggere proprio per amore. I propri figlioli, sempre mamma Margherita, quando aveva il suo figlio maggiore, il fratellastro di Don Bosco, che era il figlio dell'altro marito che aveva sposato, che aveva, era molto collerico questo giovinotto ed era anche rancoroso. Un giorno, mentre pregavano in famiglia, mentre stavano dicendo il Padre nostro, lo blocca, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Lo blocca, non dire rimetti noi i nostri debiti come noi, no, non dire questa frase, cambia parola di qualcos'altro, ma non dire perché in bocca tua sarebbe una bugia perché tu non sai perdonare. Ecco come sapeva correggere, ammonire in ogni momento, in ogni circostanza, proprio per portarli all'esercizio della virtù. Ecco questo grande bene, questo grande dono per i figli, per sapere onorare, rispettare i genitori e per i genitori per far crescere in età, sapienza e grazia queste creature per portarli in paradiso, per secondare il loro cammino, per secondare in loro i disegni di Dio che vuole manifestare su quei gioielli che gli ha affidato nella sua provvidenza. Grazie, Valerio.
Oh, ma grazie a lei, padre Giampio, assolutamente. Proprio come ha detto alla fine, proprio il senso costitutivo, il senso essenziale del quarto comandamento consiste nella chiamata ad essere santi, santi figli e santi genitori, proprio come ci mostrano tutti gli esempi, anche quelli che ha nominato, ma anche, voglio dire, moltissimi altri che potremmo trovare ovviamente in tutta la storia della cristianità, a cominciare proprio dalla Sacra Famiglia, che ci dà proprio il modello, la via da percorrere per adempiere perfettamente a questo comando verso il prossimo, nell'esercizio della vera carità, a cominciare proprio dalla prima forma della società, dall'espressione della cellula fondante della società all'interno della nostra famiglia, dal prossimo, che ci è più prossimo nella persona dei nostri genitori e per i genitori ovviamente nella persona dei figli su cui ovviamente su cui si esercita anche una grandissima responsabilità che è a tutti gli effetti una vocazione di Dio alla santità nello stato di vita che il Signore ha determinato per ciascuno di noi. E allora davvero con questo augurio e sempre con questo anelito costante e intenzione profonda per la nostra vita, noi vi salutiamo, carissimi radioascoltatori, dandovi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata della nostra trasmissione. E intanto vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca, sempre nella vostra vita, in ogni momento, in ogni giorno, in ogni vostra, attività, opera e missione, quotidiana. A presto, Ave Maria.